fatto senza luce.
Sì.
Bene, allora oggi dovremo fare l'ultima lezione sul pasticciaccio. Allora, leggeremo parte dell'ultimo capitolo che è lasciato interrotto, il capitolo 10. Probabilmente attorno alla metà del capitolo 10 si chiude la composizione del romanzo. Gadda, come sapete, voleva scriverne altri 5 capitoli per l'edizione in volume di quello che all'inizio era concepito come un racconto, vi ricordate, uscito a puntate per l'edizione di letteratura, ma di questi 5 capitoli poi non si seppe più niente. Vi ricordo che del pasticciaccio in realtà abbiamo sostanzialmente, o comunque dell'intreccio del romanzo, abbiamo sostanzialmente 4 versioni diverse, e già questo complica molto la situazione. Allora, esiste un'edizione, una prima redazione per la rivista di letteratura, uscita in 5 puntate, promessa la 6ª puntata, ma la 6ª puntata mai uscita. Poi abbiamo la redazione scritta espressamente per il film girato da Germi, cioè diciamo così il copione del film scritto da Gadda ma trasformato poi nel film, trasformato per esempio nel finale e in tutta l'organizzazione dell'intreccio. Quindi abbiamo la redazione per letteratura incompiuta, dalla redazione in rivista, per letteratura Gadda trae un copione cinematografico compiuto. Il copione cinematografico viene poi sceneggiato e realizzato da Germi in modo molto diverso rispetto alla versione originale, comunque compiuto è anche il film. 4. Il romanzo, così come lo leggiamo oggi per Garzanti noi, evidentemente incompiuto. Quindi abbiamo 4 versioni sostanzialmente dell'opera. Una in rivista, la quarta in romanzo, la seconda il copione scritto da Gadda, terzo il film di Germi. Tutte queste versioni sono diverse tra di loro. Naturalmente la prima e la quarta sono collegate perché alcuni capitoli di letteratura sono stati ripresi nel romanzo, sempre attraverso un passaggio, un'attività di controllo e di correzione molto elaborata, però quindi niente è rimasto immune dalla prima redazione all'ultima. Un capitolo, il quarto, di letteratura è stato espunto, è stato cassato ed è stato sostituito completamente, poi cercheremo di capire perché. Quindi la fase 1 e la fase 4 sono legate, ovviamente il materiale della fase 1 è confluito nella fase 4 parzialmente. La fase 2 e la fase 3 sono anche strettamente legate, il copione del film preparato per Germi, tuttavia Germi e il produttore cambiano il copione di Gadda e lo trasformano soprattutto nel finale. Perché cambiano il copione di Gadda? Come mai lo trasformano soprattutto nel finale? Perché il finale del romanzo, così come possiamo prevederlo e come appare nel copione, sia pure piuttosto, come possiamo dire, sintetico, preparato da Gadda, è un finale piuttosto inquietante. Allora la cultura, la società, insomma, italiana degli anni 60 preferisce un finale più tradizionalmente giallo e meno inquietante da un punto di vista anche delle pulsioni erotiche, e quindi quel finale che vedete nel film, per cui l'assassino di Liliana sarebbe il fidanzato della Trolley, non Trolley ma Trolley. Adesso proviamo ad affrontare quindi il tema della struttura narrativa. L'intreccio del pasticciaccio è un intreccio sostanzialmente molto complesso, e lo sarebbe anche se noi ci trovassimo di fronte al romanzo nella sua compiutezza. Quindi noi tendiamo a pensare che la complessità dell'intreccio sia dovuta soprattutto al fatto che noi del romanzo possediamo solo una parte importante, ma una parte. Cioè che sia l'interruzione del romanzo a creare la complessità, un po' come potrebbe pensare uno, sbagliando, che l'interruzione dell'Orlando innamorato di Boiardo sia ragione della sua complessità. Chi conosce invece la struttura del poema cavalleresco sa bene che non è così. E non è così, scusate, l'opera non c'entra un tubo naturalmente, ma non è così nemmeno per il pasticciaccio. Allora, abbiamo visto progressivamente nel pasticciaccio entrare parecchi personaggi. Il rapporto tra questi personaggi è un rapporto spesso difficile da cogliere. Provo quindi a farvi una sintesi di tutto quello che abbiamo visto. Allora, l'inizio è abbastanza chiaro, vi ricordate? Assistiamo a un furto violento in qualche modo, una rapina a mano armata alla contessa Menegazzi. La contessa Menegazzi viene un po' incantata, come dice lei, da una figura, da un uomo giovane che dopo aver fatto finta di controllare la situazione delle condutture del gas, le ruba, la blocca, insomma, anche un po' psicologicamente, una specie di incantatore di serpenti, e le ruba i gioielli. Alcuni giorni dopo, prima di essere entrato da lei, questo signore aveva suonato al campanello della dirimpettaia, cioè della Liliana Balducci. Liliana Balducci era da sola in bagno e non aveva aperto. Alcuni giorni dopo, qualcuno dopo la colazione del mattino, probabilmente attorno alle 9, entra in casa di Liliana e la uccide orrendamente, rubando anche parecchie cose. Mentre del primo ci sono delle testimonianze, una persona, poi un'altra persona che lo aiuta, e queste due persone sono visti da alcune persone del palazzo, e addirittura la più giovane in qualche modo riconosciuta dalla portiera come un ragazzo di bottega che era già stato alcune volte nel palazzo, vi ricordate, per cui viene interrogato il commendatore, non mi ricordo il nome, che sta all'ultimo piano e viene trattenuto anche in questura per un po' di tempo, fino a capire che questo commendatore aveva dei gusti un po' gay e quindi amava farsi portare, diciamo così, meravigliose mercanzie da giovani fellocci, ma questo diventa poi un argomento secondario. Ecco, mentre dunque del primo delitto abbiamo tutta una serie di notizie, del secondo, infinitamente più drammatico, non abbiamo nessun elemento. Vi ricordo anche che del primo Ingravallo scopre ben presto nella camera da letto della contessa un biglietto del tram, vi ricordate? Un biglietto del tram di una località a sud di Roma. E questo biglietto del tram ha una certa importanza. Vi ricordo che anche la sera in cui viene assalita la Menegazzi, viene bloccata dai questorini a Roma una pseudo prostituta, una bella ragazza che quella sera almeno faceva questa attività, Ines Cionini, la quale viene poi interrogata, e anche lei viene da questo luogo della campagna romana a sud di Roma. Ecco, allora, a un certo punto noi ci troviamo con tutta una serie di personaggi e vi assicuro che collegarli uno con l'altro non è del tutto semplice. anche perché a un certo punto all'inchiesta di Cicingravallo e del suo capo, il dottor Fumi, si unisce anche parallelamente, certo strettamente legata, nei capitoli 8 e 9 che abbiamo affrontato la volta scorsa e di cui, sui quali è intervenuto anche il nostro collega Ginevrino, si unisce l'inchiesta del brigadier, del maresciallo Pestalozzi. Inchiesta dominata da un tono eroicomico e fortemente espressionista. L'inchiesta di Pestalozzi riguarda soprattutto il furto della Menegazzi, mentre l'inchiesta di Ingravallo riguarda soprattutto l'assassino. Ma chiaramente le due inchieste sono fortemente collegate, non fosse altro perché sono geograficamente disposte nello stesso orizzonte spaziale, cioè attorno a sempre queste località vicino a Roma che sono Albano, Marino, che è a 5 km di Albano. Attorno a queste due cittadine c'è Tor di Gheppio, dove vive Assuntina, che è, vi ricordate, la bellissima cameriera di Liliana che Ciccio Ingravallo ammira durante la cena, viene raccontata la cena iniziale con cui si apre il romanzo. A questa località appartiene anche un crocevia misterioso e straniante tra queste due località, Dusanti, appartiene anche la strega senza denti Zamira. E a questa strega senza denti Zamira è collegata l'attività di alcune ragazze, quasi tutte belle: Ines Cionini, Lavinia Mattonari, e poi certamente, anche se allo stato del romanzo in modo più implicito, la Virginia Troddu, che è, su cui torneremo, e Assuntina Tina, la cameriera. Queste donne sono tutte popolari, fortemente popolari, e tutte belle, esclusa Camilla Mattonari, detta altrimenti la patata. E allora, noi ci chiediamo, prima di leggere la parte finale incompiuta dell'opera, che cosa lega le due cugine Camilla Mattonari, le due, e Lavinia Mattonari, alle altre due ragazze che emergono solo marginalmente nel romanzo fino ad ora, ma nel capitolo decimo una delle due emerge visibilmente, cioè Assuntina Tina Crocco, qualcosa del genere, e Virginia Troddu. Assuntina e Virginia sono cugine, esattamente come sono cugine le due Mattonari. C'è quindi uno strano parallelismo. Le due Mattonari sembrano spinte in direzione del furto della contessa, mentre queste altre due cugine sembrano essere spinte con una tonalità molto più drammatica in direzione dell'assassinio di Liliana. Il finale del capitolo decimo è molto significativo. Don Ciccio si reca anche lui alla tenenza di Marino e, aiutato da un altro maresciallo, Pietrantonio, si reca nella casa appunto di Assuntina a Tor di Gheppio, una casa miserabile. Leggeremo il finale tra poco, però a un certo punto, sotto pressione per le domande di Don Ciccio, che vi rileggo qui, dice cose Don Ciccio è molto accalorato e dice così, siamo nell'ultima pagina del romanzo: i signori, la signora Liliana, potete dire che è stata sgozzata da un assassino. Due occhi fece che la Tina impaurì questa volta. Da un assassino, ripeté, dal quale favellò curule, parola si trova a stento dei dizionari, il curule o curule è la sedia, diciamo così, damascata e costruita parzialmente in avorio su cui si sedevano i pretori romani per interrogare. Allora, dal quale favellò, aggio saputo il nome, il cognome, dove sta e cosa fa? E la ragazza sbiancò, non disse a. Fuori il nome, urlò Don Ciccio, la polizia lo conosce già questo nome, se lo dite subito, la voce divenne grave, suasiva e tanto di guadagnato anche per voi. Sor dottor, ripeté Latina, prender tempo esitante, come io posso dire che non so niente? Anche troppo lo sai, bugiarda, urlò in gravallo di nuovo, grugno a grugno, di Pietrantonio allibì. Sputa un nome, chi lo catieni ca? O to farà sputare o brigadiere in caserma marino, o brigadiere Pestalozzi. Il brigadiere, il nome Pestalozzi è molto angoscioso per tutti. No, sor dottor, no, non sono stata io, implorò allora la ragazza, simulando forse in parte godendo una paura di dovere, eccetera, eccetera. Tagli un po', perché poi ci torneremo. Il grido incredibile bloccò il furore dell'ossesso, cioè del commissario. Egli non intese là per là ciò che la sua anima era in procinto di intendere. Quella piega nera verticale tra i due sopraccigli dell'ira nel volto bianchissimo della ragazza lo paralizzò, lo indusse a riflettere, a ripentirsi quasi. In questo momento il grande detective parruccone Ciccio, Don Ciccio, avrebbe capito il nome e l'identità dell'assassino. Per noi che leggiamo però è molto difficile capire che cosa ha capito. Qualcuno può pensare che sia la stessa Tina ad essere l'assassina. In un primo momento il Ciccio in gravallo pensava che in qualche modo l'assassino fosse ovviamente un uomo e l'assassino fosse certamente legato alla Tina e legato a quel coté di Dusanti, della vecchia strega e così via. Che quindi potesse essere o il ladro dell'appartamento della contessa Menegazzi o quell'altro alter, i due ricorrono continuamente e non c'è chiaro il rapporto tra di loro, quindi o Enea Rutelli, detto Iginio, vi ricordate quello della sciarpa, che era andato a cambiare il colore della sciarpa, a ritingere la sciarpa presso appunto la Zamira, la strega dei Dusanti, oppure l'altra figura di delinquente maschile, quel Lanciani, che fa l'elettricista, col fratello più giovane che è stato già catturato nel mercato di Roma, di cui ci aveva parlato nell'interrogatorio Lines Cionini. Vi ricordate? Quel ragazzo che frequentava poi le turiste e si faceva pagare la cena da loro e anche qualcosa di più. Che rapporto c'è tra Lanciani e Iginio Enea Rutelli? Boh, non si capisce un caso, non si capisce assolutamente. Devo dire che l'altra sera, preso da una specie di angoscia costruttiva, ho scritto anche appunto all'Emilio Manzotti, massimo esperto del pasticciaccio, che mi spiegasse che razza di rapporto c'è tra Iginio Rutelli e Lanciani, perché sembra che a un certo punto il furto alla contessa l'abbia fatto Iginio Rutelli con la sua famosa sciarpa, ma dall'altra parte sembra che l'ha fatto Lanciani, che è il fratello più giovane di lui, cioè quella figura di appunto di ragazzo da bottega che lo segue poi nella fuga lungo le scale, ma anche l'Emilio non ha saputo dargli una soluzione. Ho letto allora la redazione del pasticciaccio uscito per letteratura nel 46, nel 46-47, e devo dire che la lettura di questa redazione mi ha aperto abbastanza gli occhi sulla costruzione dell'intreccio. Non sono riuscito assolutamente a risolvere il rapporto tra Lanciani e Iginio Inea Rutelli, ma leggendo la redazione di letteratura e soprattutto il capitolo 4, che è stato poi cassato nel romanzo, non esiste più, in cui c'è un durissimo interrogatorio del dottor Fumi e di Ciccio Ingravallo Silente, come direbbe Gadda, cioè parla sempre Fumi e Ciccio Ingravallo si mangia una matita, e per cui mi sono mangiato la matita anch'io in segno di affetto, e il Remo Balducci, cioè il marito di Liliana. Da questo emerge tutta una connotazione che noi non conosciamo leggendo il romanzo come lo abbiamo noi, cioè emerge quel lato che invece chi ha visto il film ha potuto vedere nella riduzione cinematografica. E che cos'è questo lato? Allora, nell'interrogatorio che Remo Balducci sostiene e deve sostenere, emerge una relazione tra Remo Balducci e la precedente nipote. Vi ricordate che questa precedente nipote, che si chiama Virginia, pseudo nipote anche lei come tutte le altre, ricordate il mito di un figlio che non può venire per Liliana, questo mito della fecondità e dell'infecondità, è un elemento molto importante nei primi capitoli. Probabilmente Gadda sarebbe tornato su questo elemento nei capitoli finali, mentre qui per ora è rimasto sospeso come abbandonato. Tanto più siamo, come dire, di fronte a questa grande opera, che è certamente un'opera incompiuta nel senso più profondo del termine, siamo abbastanza tristi che quest'opera non sia compiuta, perché se fosse stata compiuta avrebbe aperto tutta una serie di prospettive altrettanto affascinanti di quelle che in qualche modo abbiamo letto. Allora, torniamo a questa Virginia. Allora, la Virginia Troddu, come dice il cognome, quindi di origine sarda. La Virginia Troddu era la nipote precedente dell'altra nipote di cui siete venuti a conoscenza già nel primo capitolo del romanzo, nel famoso pranzo, no? Nel famoso pranzo a casa di Liliana, il Ciccio Ingravallo fa conoscenza della nuova nipote che si chiama, non mi ricordo neanche più, vi ricordate, fa conoscenza della cagnetta Lilu, del marito, il marito e la moglie ovviamente li conosceva già, e poi fa conoscenza della cameriera Tina, che a un certo punto sbaglia mentre lo serve, fa cadere un po' di verdura sulla tovaglia bianca e viene rimproverata lassù, Tina viene rimproverata dalla signora, e la Gina è la nipote. Però la Gina non piace tanto a Ingravallo, gli sembra un po' bruttarella la Gina, e gli fa venire in mente invece la bellezza maestosa della Virginia, Gina, tutto un casino di nomi che uno rinvia all'altro, Assuntina, Tina, Gina, Virginia, un casino eccelso, ma deve essere chiaro che Gadda lo fa apposta. Quindi la Gina bruttina rinvia alla Virginia bellissima, e soprattutto Ciccio Ingravallo ha in mente gli occhi meravigliosi e un po' inquietanti di questa Virginia. La Virginia era la nipote precedente. A un certo punto questa Virginia nipote scompare. Ciccio non se la sente di chiedere a Liliana perché non c'è più la Virginia, è stata sostituita dalla bruttina Gina. Però dentro di sé se lo chiede. Come mai questo avvicendarsi? Vi ricordate che intuitivamente fa un'interpretazione. E dice una cameriera all'anno, un pupo all'anno, no? Cioè, pensa che queste cameriere o queste nipoti continuano a cambiare perché in qualche modo fanno l'ovo ogni anno, fanno un figliolo, e poi scompare il figliolo, scompaiono loro, ne viene sostituito, vengono sostituite con altre. Questa interpretazione è sbagliata, però è un indizio interessante. Poi però noi non sappiamo più niente, tutta questa parte sarebbe certamente ritornata negli ultimi 5 capitoli. Leggendo il 4 capitolo, Gadda ha cassato, ha eliminato il 4 capitolo, perché non lo ha eliminato però definitivamente, lo ha eliminato dalla redazione del pasticciaccio come la leggiamo noi, ma il quarto capitolo con l'interrogatorio di Balducci sarebbe sicuramente riemerso più avanti, cioè avrebbe costituito uno dei cinque capitoli mancanti. Allora proviamo a capire che cosa succede in questo, provo a raccontarvi cosa succede in questo interrogatorio. Balducci, Remo Balducci viene interrogato e il ruolo di Remo Balducci nell'impianto drammatico del romanzo si modifica. Nel senso che Remo Balducci, che vi ricordate sostanzialmente è un buon uomo, no? È il cacciatore, adesso cacciatore anch'io perché non mi importa, è il cacciatore che sta tanto lontano da casa, un uomo ricco anche lui, quindi non aveva nessun motivo, diciamo così, di sfruttare la ricchezza di Liliana, molto affezionato a Liliana, e invece noi scopriamo che Remo Balducci aveva un rapporto sentimentale con Virginia Troddu. Perché lo scopriamo? Lo scopre Fumi e Ingravallo, i due grandi detective, uno napoletano, uno abruzzese, molisano, lo scoprono perché sono spinti, diciamo, in questa direzione dalle parole, vi ricordate del famoso prete, quello con le mani grandi, che si fa interrogare e che parla di queste nipoti, di questa ossessione anche di Liliana per queste nipoti, soprattutto è il prete che ci parla molto di Virginia Troddu, no? di questa ragazza affascinante in cui si avverte anche una forte personalità e una forte sessualità, che spesso si pone vicina alla sua padrona, tra virgolette, come una giovane amante. E partendo da questo, loro due vengono a capire che questa Virginia è stata l'amante del marito di Liliana. Allora il marito di Liliana confessa questa storia e ci dice anche che Virginia Troddu lo ricattava. Virginia Troddu lo ricattava minacciando di raccontare a Liliana che appunto lei era diventata la sua amante. E l'aveva ricattata varie volte e allora loro gli dicono: cosa gli avete dato? E allora si scopre che gli ha dato, che lei era appassionata di gioielli, interessantissimo indizio, che la ragazza era appassionatissima di gioielli, che già Liliana gli aveva regalato dei meravigliosi orecchini. E allora lui racconta, Remo Balducci racconta di essere andato da un grande orefice romano, e allora naturalmente Garda si scatena col racconto dell'oreficeria, di tutti i gioielli che ci sono, e non finisce più, ma sappiamo che è così questa costruzione. In Garda c'è sempre una tendenza alla progressione, una tendenza al differimento, no? Queste due linee si intersecano continuamente. Cioè il romanzo da una parte vuole disperatamente avanzare e lo scrittore da una parte lo vuole disperatamente trattenere, no? È affascinante questa logica su cui torneremo tra un po'. Ecco, e lì gli ha comprato delle buccole, appunto, degli orecchini, e poi gli ha dato altri 20.000 lire, cioè diciamo circa 60-70.000 franchi d'oggi, e poi alla fine gli ha dato altri 10.000 lire. E lei è andata via, però molto incazzata, minacciandolo, facendo venire anche un avvocato, e soprattutto ottenendo che la sua posizione in casa fosse sostituita da sua cugina, l'Assuntina. Quindi scopriamo solo da questo interrogatorio in modo esplicito, altrimenti lo avremmo scoperto dopo se il romanzo fosse continuato, che l'Assuntina è cugina della Virginia Troddu. E quindi capite, c'è tutta una logica molto complessa, insomma, dentro. Per cui quando a Ingravallo balena questa idea, noi in realtà, noi lettori, abbiamo troppo pochi elementi per capire questo. Certo, possiamo dire, sì, molti critici dicono, ma certo, la fine del romanzo è scritta nell'ultima pagina del romanzo così come viene abbandonato. È vero? No, a mio avviso non è vero. È solo perché qualcuno ce lo dice che possiamo pensare che sia Virginia. Virginia, tra l'altro, è un personaggio che non è ancora apparso nel romanzo se non come oggetto di un racconto secondo. È un personaggio quindi è una risorsa importante del romanzo, ma una risorsa ancora lasciata sospesa, lontana dal fuoco del racconto. E dunque possiamo dire che in qualche modo in questa costruzione ci sono degli impacci di Garda sul piano della costruzione romanzesca. Credo che dobbiamo pensare a un delitto di lesa maestà nel dire questo, no? Non a caso i grandi romanzi di Garda sono tutti incompiuti. Possiamo dire che c'è una specie di difficoltà costruttiva sul piano romanzesco, come una specie di contrazione della costruzione su se stessa. Ma secondo me possiamo, ma scusate queste domande, cioè lo dico o non lo dico? Sì, penso che si possa dire in qualche modo che c'è una specie di ingranaggio che, di qualcosa che si frappone all'ingranaggio della costruzione. Ma questo è dovuto a vari motivi. Da una parte è dovuto alla straordinaria, alla meravigliosa, come possiamo dire, tendenza all'espansione della scrittura di Garda. È una scrittura che non si trattiene sul piano dell'organizzazione drammatica degli eventi, ma che deve continuamente espandersi lateralmente. Questo l'avete notato, l'abbiamo notato tutti assieme, è stata anche per me molto interessante lavorare con voi su un romanzo che sostanzialmente conoscevo in maniera così abbastanza marginale, quindi leggendolo non si può fare a meno di doverci riflettere dentro, perché è un romanzo che fa molto riflettere. Allora, proviamo a ripetere in maniera più semplice quello che vi ho appena detto. Cioè, lo scrittore Garda tende, sia pure in un grande sforzo costruttivo come quello del pasticciaccio, tende quasi, come possiamo dire, naturalmente a articolare il discorso narrativo estendendolo orizzontalmente attraverso quelle che possiamo chiamare delle grandi parentesi, dei grandi rallentamenti. E di che tipo sono questi rallentamenti? Sarebbe troppo facile dire che sono dei rallentamenti descrittivi che sono contrari alla struttura narrativa. No, direi che non è così. A volte sono anche dei rallentamenti descrittivi, ma spesso sono dei rallentamenti psicologici, cioè di focalizzazione e di focalizzazione interna. A volte sono dei rallentamenti di tipo storico-sociale, fortemente autoriali. Ma più delle volte sono rallentamenti inseriti, cioè come dire, immanenti alla lingua stessa di Garda, alla sua tendenza all'analogia, alla similitudine, alla metafora, alla descrizione d'arte, all'attenzione per il materiale delle cose, ma soprattutto che cosa? All'attenzione per la sostanza della vita umana, al punto che questo meraviglioso romanzo diventa spesso un trattato di antropologia o di sociologia. Pochissimi scrittori come Garda hanno colto, seppure con infinito affetto e infinito distacco, a differenza per esempio di Pasolini, ma pochissimi scrittori come Garda hanno colto la sostanza del mondo popolare romano e laziale, come in questo romanzo. Questi miserabili che incontriamo. E allora qui possiamo entrare in un altro elemento molto interessante del romanzo, il continuo contrasto tra miseria e ricchezza, tra bellezza e bruttezza. Avete notato per esempio come queste donne bellissime, sono quasi tutte belle, scusa la patata, che povera, però anche lei ha un suo fascino a questo punto. Queste donne bellissime sono sempre inserite in un contesto brutto, sullo sfondo della povertà, dell'ignoranza, della puzza, in interni miserabili, a parte naturalmente la casa di Liliana. e come questi personaggi sono sottoposti a continui passaggi tra bellezza e bruttezza. La cameriera assuntina, tutta elegante, vestita di bianco, mentre serve l'abbacchio a Ciccio il Gravallo, quindi nel mondo bello della borghesia romana ricca, e poi assuntina, come leggerete adesso, in questa casa orribile, oscena della campagna romana. Oppure l'altrettanto bella Ines Cionini, la prostituta con il suo vestito lacero che sta dentro la prigione, che viene interrogata due volte, però anche lì la bellezza interna alla bruttezza. E ancora i meravigliosi gioielli della contessa Menegazzi ritrovati in un pitale, cioè in un vaso da notte dove i malati fanno la pipì, in una casa anche questa caratterizzata da una terribile oscenità, di bruttezza, di sporcizia. Quindi c'è questo fortissimo contrasto tra bellezza e bruttezza sui diversi piani dello sviluppo narrativo. Allora, possiamo dire che la struttura giallistica del pasticciaccio sia l'occasione per qualcosa d'altro di un romanzo giallo? Sì, certo, possiamo dire che la struttura narrativa del pasticciaccio, che è una struttura narrativa di romanzo poliziesco, di giallo, ha in realtà sotto di sé tutta una serie di altre funzioni. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che il giallo nella tradizione novecentesca è spesso un romanzo di forte connotazione sociale, un romanzo che ha come oggetto la creazione di un milieu. Che il giallo per certi versi è l'erede del romanzo naturalista e verista europeo di fine Ottocento. Se voi siete appassionati dei gialli di Simenon, di Maigret Simenon per esempio, no? Sono bellissimi i gialli. In Italia oggi sono più letti che in Francia, perché c'è stata tutta una grande manovra culturale della Casa Adelphi, che li ha tradotti molto elegantemente, gli ha infilati una collana tutta gialla, bellissima, con bellissime fotografie, e ha dato un grande successo in Italia, sicuramente più successo di quanto hanno oggi il pubblico francese. Però i 90 gialli che Simenon, è buffo che Simenon aveva scritto 90 gialli e Gada non si è riuscito a scrivere neanche uno, insomma l'abbia lasciato incompiuto, ma come sapete Simenon era in grado di scrivere un romanzo al giorno sotto pressione, era uno scrittore di una vitalità formidabile, paragonabile a Balzac, ed è in qualche modo il Balzac del XX secolo Simenon. Ma allora, questi romanzi gialli di Simenon sono romanzi in cui interessa veramente il delitto, o sono anche romanzi in cui la connotazione ambientale ha un grande peso? Certamente sì, la connotazione ambientale, sono quadri della vita francese. Però in Simenon noi troviamo una grande sintesi, una grande capacità sintetica, per cui questi quadri sono sempre essenziali. Invece in Gadda, no? C'è questa enorme estensione del quadro socioambientale. Insomma, bisognerebbe riflettere molto ancora su questo romanzo, ma direi che qualche idea ce la possiamo fare. Allora, adesso vorrei leggervi la parte finale del pasticciaccio, che è bellissima, cioè il capitolo 10, e poi fare alcune considerazioni finali sulla lingua. Allora, nel capitolo 10, in Gravallo si reca anche lui in questo luogo pazzesco della campagna romana, in cui sarebbe bello organizzare una gita della sezione di italiano di Losanna, ma a parte, sarebbe bello, no? Ma forse sì, i luoghi sono anche molto affascinanti. Quindi anche lui si reca alla tenenza di Marino, vi ricordate dove c'è Pestalozzi, e in macchina, però questa volta non in moto, del resto è difficile vedere così Ciccio il Gravallo in macchina si reca, un po' di casino perché nessuno capisce bene come fare per la strada, si reca a Tor di Gheppio, nella casa di Assuntina. Vi ricordo che Ciccio il Gravallo conosce benissimo Assuntina. Lasciano la macchina vicino a una certa distanza da queste case, e poi davanti sta un carabiniere, poi dietro c'è Di Pietrantonio, e come terzo c'è il Gravallo con le mani nelle saccocce, come dice Gadda, cioè come dice il narratore, cioè nelle tasche dei calzoni. la Tina scende a pian terreno per aprire la porta e inizia questa scena finale, estremamente espansa da un punto di vista temporale. Ecco, questa è già la cosa su cui possiamo soffermarci, cioè la scena finale, che ha una durata probabilmente di qualche decina di minuti, è raccontata in uno spazio-tempo discorsivo estremamente ampio. Qui troviamo tutta la tendenza alla espansione orizzontale tipica del romanzo. Allora possiamo leggere, non so, pagina vostra, comunque sono 5 pagine prima della fine. Signor commissario in cravalli, che è? Vediamo se lo trovate. E subito sotto, chi ci sta in casa vostra? Domandò in gravallo duro. Trovata?
259
in fondo. Signor commissario in cravalli, che è? Chi ci sta in casa vostra? Le domandò in gravallo duro, duro quanto gli richiedeva d'essere in quel momento l'altro suo animo, a cui Liliana gli sembrò rivolgersi disperatamente, chiamandolo dal suo mare d'ombra, con lo stanco volto sbiancato, l'occhio dilatato nel terrore, fermo per sempre sui balenii atroci del coltello. Vedete lo stile lirico gaddiano di grande potenza espressiva. Quando si nomina Liliana, soprattutto da quando Liliana è morta, la tipologia stilistica va sempre verso l'elemento lirico, che confina con il sublime nella categoria dei grandi stili, come lo tratta Gatta. Fate passare o da vedere chi c'è sta. C'è sta, scusate per la mia pronuncia vergognosa della domanda. C'è sta mi padre, sor dottor, c'è sta, che sta male, sta tanto male, poveretto. E ansimava leggermente nello sdegno, bellissima, pallida, momenti memore. E poi, dopo vostro padre, chi c'è? Nessuno, sor dottor in cravalli. Vedete, lei chiama in cravalli, in cravalli. Chi è che c'ha da essere? Mo dica lei, si lo sa. C'è una donna de qui, de Tordeghempio, che m'aiuta a stare intorno al malato. Sì che non vi è qualche vicina de quelle che avete visto de fuori. Chi è? Come si chiama? La Tina pensò un po'. Quella Veronica, la Migliarini. Noi qua la chiamiamo la Veronica. Fate passare in ogni modo, andiamo su, devo far perquisire la casa. E la scrutò nel volto con l'occhio fermo e crudele di colui che vuole smascherare l'inganno. Perquisire! La Tina corrugò la fronte, l'ira le sbiancò l'occhio, il volto, quasi ad un oltraggio imprevisto. Perquisire, perquisire! E scostandola si inoltrò nel buio verso la scaluccia di legno. La ragazza lo seguì, di Pietrantonio dopo lei. Gli venne l'idea, là per là, focalizzazione interna quindi qua, che l'assassinio di Liliana, oltre all'aver avuto dalla Tina indicazioni per lui utili, indispensabili anzi, che dico utili, potesse avere affidato i gioielli a lei stessa. Allora l'assassino, lui crede ancora che l'assassino sia un uomo, avesse potuto affidare i gioielli. Vi ricordo che la Tina, nel giorno in cui viene uccisa Liliana e anche nel giorno in cui viene rapinata la contessa, è assente. Certo, ha la giustificazione del padre malato, lo si vede adesso, però non è a Roma. Alla fidanzata, punto di domanda, salivano. I gradini scricchiolarono. Tutto intorno fuori la casa era guardata. 3 agenti, a non contar l'ometto che li aveva guidati fino a là. Quei 2 occhi neri e furiosi della Tina, che ricordano gli occhi neri della Virginia. In gravallo se li sentiva piantati sulla cuticagna, la nuca, la parte posteriore. Se ne sentiva trafiggere il collo. Cercava di tirare le somme a ragione, di tirare i fili, si sarebbe detto, all'inerte burattino del probabile. Magnifica metafora illustre, inerte burattino del... Cos'è l'inerte burattino? È il caso, il destino. Un inerte burattino senza forza, perché è mosso da fili di cui egli stesso non sa il senso e la ragione. Come non era volata a Roma la ragazza, monologo in discorso diretto. Non aveva sentito il dovere, questa era un'idea coatta ormai nel suo spirito atrocemente ferita, almeno al funerale. Non c'era né cuore né anima dunque in lei dopo tanto bene ricevuto. Era la contabilità dolorosa dell'umile, dell'ingenuo forse. La notizia orribile forse non era pervenuta a Tor di Gheppio se non troppo tardi, in quella solitudine il terrore aveva paralizzato una donnacola, una donnetta, cioè una donna debole. No, una donna, che non è una donnetta latina. E le notizie volano anche nella giungla, nelle steppie dell'Africa. Per un cuore cristiano l'ispirazione sarebbe stata un'altra, sebbene il padre morì morto. Il regno della scala, ricomincia la narrazione, il regno della narrazione è focalizzazione esterna, presentazione degli eventi. Il regno della scala seguitò a crocchiare di più in più, sotto l'ascendente peso dei tre. Ascendente è il peso dei tre che sale. Una forma aggettivale molto strana. In gravallo, una volta in cima, pigiò sull'uscio, pigiare, toscanismo, spingere, con una certa caritatevole prudenza. Vedete anche qui l'aggettivazione molto curiosa, sembra qui manzoniana, una prudenza piena di carità. Perché? Perché sa che c'è l'uomo malato. Entrò seguito da Latina e di Pietrantonio una grande stanza. Un lezzo ivo di panni sudici o di persone poco lavabili e poco lavate nel male, o sudate all'opera che la campagna senza remissione col nuovo tempo domanda, o anzi in più di feci male accantonate presso la degenza, così bisognosa di riparo. E anche qui certamente uno stile illustre, uno stile estremamente raffinato. Proviamo a vedere un attimo. Persone poco lavabili e poco lavate nel male. Poco lavabili, non si possono lavare, sono difficili da lavare, e poco lavate. O sudate all'opera che la campagna della costruzione è molto aperta della sintassi. Quindi o persone sudate all'opera, alla fatica, ai lavori, qui è un'espressione certamente leopardiana, che la campagna senza remissione, cioè senza possibilità di interrompere, col nuovo tempo, cioè con la primavera, domanda. La fatica, quindi il sudore come esito della fatica sul lavoro dei campi, o anzi in più di feci male accantonate presso la degenza, così bisognosa di riparo, presso la malattia. Due lunghi ceri pitturati dei colori vivi, blu, rossi, oro, d'una tradizione coloristica non intermessa negli anni, non sospesa, anche intermesso ovviamente è un aggettivo colto, molto letterario, pendevano a muro da due chiodi i due lati d'un letto d'olivo secco, un'oleografia, la Madonna blu con la corona d'oro e una cornice nera di legno, alcune seggiole di paglia, un gatto di gesso con un nastrino al collo, scarlatto, rosso, sul comò, fra bottiglie, scodelle. Lo stile qui è uno stile nominale, tipico della descrizione degli oggetti, vedete che non ci sono verbi. Accanto al male era seduta una vecchia. Ecco, qui apparentemente lo stile sembra essere tornato uno stile medio, ma Gadda non ama mai soffermarsi su uno stile medio, o verso l'alto o verso il basso. La forma accanto al male è certo caratteristica di uno stile elevato. Come dire accanto al male? Accanto al malato. Quindi il male per il malato, la forma astratta per la forma concreta. Accanto al male era seduta una vecchia, la gonna di rigatino cioè righe, termine tecnico della sartoria, a metà le tibie, e poi improvvisamente il dialetto, con due scarpe de pezza senza lacci. Questi passaggi sono passaggi fulmini, sono anche inspiegabili in qualche modo. A volte è la debolezza della materia che richiama quasi automaticamente il dialetto, sono gli oggetti umili che richiamano quasi inevitabilmente il dialetto, come se che teneva appoggiate sulla traversina della sedia aperte a pantofole. Nel letto ampio sotto coperte lise e verdastre, cioè lise rovinate, verdastre a furia di lavarle, tegumentate in parte da una buona e tepida e chiara dono di Liliana, argomentò il Gravallo. Allora, tegumentate, cioè ricoperte e rese calde, come un tegumento, come la struttura dei piselli o dei fagioli, no? Il tegumento è la cosa sopra che tiene uniti, quindi c'è come una macro coperta gigante, quella bella, buona, che tiene unite tutte le coperte schifose. Vedete l'estensione, la dilatazione della descrizione in Garda, che non ha senso ragionevole per un giallo, ma vedete come si amplia contro ogni logica costruttiva. Allora, nel letto, però meravigliosamente ricca, nell'ampio letto, nell'letto ampio, sotto coperte, lise, verdastre, tegumentate in parte da una buona e tepida e chiara. Anche questo tricolon, cioè questa serie di tre aggettivi, sono tipici di uno stile molto elevato. Buona e tepida e chiara. Dono di Liliana. Costruzione sospesa, finalmente il soggetto, un corpicciolo disteso come un gatto secco, similitudine in un sacco adagiato a terra, una faccia ossuta e cachettica, cosa dire cachettica? È un aggettivo che deriva da un termine tecnico della medicina, e una persona cachettica è una persona che ha una malattia degenerativa, una malattia in cui non si può più. Posava nel cuscino, immota, d'un giallo bruno da museo egizio. Non fosse stato invece l'albore vetroso della barba, magnifico sintagma, albore vetroso. Provate a pensare, come dire albore vetroso della barba? Voi mi direste, se per caso... Albore vetroso, allora, vetroso è questa specie di, come dire, di durezza un po' fastidiosa della barba appena fatta, cioè la barba di due giorni, di tre giorni. Albore è ovviamente bianco. Allora immaginate un vecchio che ha una barba di pochi giorni bianca. Noi lo potremmo dire così, ma Gadda usa invece albore vetroso. È molto meglio Gadda, per quanto possa faticare. Allora, barba, ma non gli basta, che ne denunciò la pertinenza a non egizio catalogo, quindi museo egizio, cioè sembra lui, sembra una figura quasi scarnificata, sembra un uomo morto lì da secoli, ma la barba che cresce dà il senso che vive ancora, allora non è più un catalogo egizio, non è più una mummia, non appartiene più a un catalogo egizio, ma appartiene a un'era della storia umana sciaguratamente prossima, cioè appartiene a un essere umano ancora vivente e per il Gravallo di questi giorni addirittura attuale. Tutto tacco, vedete allora come ci troviamo di fronte a una scena, certamente, secondo la logica della temporale della narrazione, no? Questa è una scena. Però è una grande, ed è una grande scena, perché è una scena drammatica. Tuttavia la costruzione interna della scena è estremamente frammentata, nel senso che a momenti propriamente narrativi si intersecano continuamente momenti descrittivi, che però non sono sospesi, ma sono inseriti giustamente all'interno della narrazione. Per trovare qualcosa del genere, certo in tutt'altro ambito, dobbiamo pensare per esempio a una famosa scena della Recherche di Proust, quando Marcel viene invitato per la prima volta a cena, dai Germain, ed è in leggero anticipo, e per fare conversazione dice al duca di Germain che sa che il duca e la duchessa di Germain hanno una bellissima collezione di quadri dipinti da Elstir, il poeta e il pittore immaginario, una specie di Monet della Recherche. Allora il duca, che è un cialtrone, ma che è un grande gentiluomo, è sempre un duca, porta Marcel in un salotto dove ci sono appesi questi bellissimi estirti. Proust si mette a guardare gli estirti. Dunque c'è una descrizione dei quadri. Tuttavia questa descrizione non è una descrizione che sospende il tempo, perché molte descrizioni, soprattutto nel romanzo ottocentesco, sapete, sospendono il tempo. Il tempo è romanzo, è bloccato, si descrive un fiume, una casa, un parco, una donna, e poi il romanzo riparte. La descrizione proustiana invece, essendo una descrizione in prima persona, è inserita nel tempo interno della sensibilità psicologica del personaggio. Il tempo corre, cammina pianissimo, ma avanza. E così anche nelle descrizioni gaddiane, il tempo in realtà, se osservate, a parte alcune osservazioni, non so, sul fascismo, su Mussolini detto mascellone, o anche più simpaticamente il merda, vi ricordate? E a parte quei segmenti lì, normalmente il tempo è sempre in movimento. E questa è la bellezza di questo scena così rallentata, in cui però c'è sempre un fluire della temporalità, e questo fluire della temporalità crea un effetto di drammatizzazione. La descrizione di questo padre è una descrizione magistrale. Allora, tutto tacque, quindi non riparte la narrazione, ma da un tempo psicologico dell'osservatore si va di nuovo verso gli eventi. Non si capiva se era un vivo o se era un morto, se era un uomo o una donna, cui nel procedere fra le consolazioni della prole, della zappa, in un turbinio di zanzare verso le nozze d'oro, le fosse spuntata quella barba, maschia barba, come soleva dire anche delle barbe femminili il fondatore dell'impero quinquennale. Quindi si capiva se era morto o vivo. Un morto in cui procedere tra la nascita dei figli e la fatica dei lavori contadini in un turbinio di zanzare, perché vi ricordo che l'agro romano era famoso per la malaria, per la grande presenza di zanzare, insomma in questo essere umano fosse spuntata una barba o maschio o femmina, o di maschio o di femmina, i due ceri di qua e di là sembravano attendere di venire infitti in adeguati candelai, appiccicati da un prospero che misericorde mano governasse. Un prospero che misericorde mano governasse, cosa vuol dire? Un prospero, un deus ex machina, un dio, un angelo, qualcuno che governasse la mano misericordiosa. Insofferente chillo nuovo imbroglio, ecco la connotazione, la focalizzazione passa da una focalizzazione sì su ingravallo, ma in qualche modo sostenuta drammaticamente dalla voce autoriale, a una focalizzazione invece specificamente su ingravallo come singola persona, e in questo senso è significativo il passaggio al dialetto meridionale, diciamo napoletano molisano. Insofferente Achillo nuovo imbroglio del genitore moribondo, e tuttavia peritosa e pietosa, la immaginativa del dottor Ingravallo scalciò, cioè l'immaginazione, immaginativa è un termine tecnico della scienza rinascimentale, scalciò, sgroppò, galoppò, udì e vide, vedeva e già liquidava la bara senza drappo, dassi di pioppo, il legno che costa meno, con cui le bare costano meno, rifiorita di pervinche e di primole, fiori della primavera, fiori naturali, circonfusa dei brontolari assolutori sono le formule di assoluzione del prete che celebra il funerale, e della subita insorgenza di qualche frase cantata, o magari nasicchiata, vedete l'espressionismo, cioè neanche cantata ma emessa col naso, la meno peggio, fra le mormorazioni delle donne, l'odor buono dell'incenso, erogabile, conquidato, per parsimonioso dondolio del turibolo. Il turibolo è quell'oggetto delle celebrazioni del rito cattolico che si agita a destra e a sinistra, non so se l'avete mai visto, dal quale viene fuori l'incenso, no? a significare, ecco quindi altra estensione del racconto, vedete, a significare la gran paura avuta e il pentimento del morto e l'implorazione e la speranza tutto intorno dei vivi e superstiti, una volta chiusa e chiodata e ben martellata quella cassa, e insomma una certa, vedete qui la dilatazione anche sintattica, l'estensione della curva sintattica, e insomma una certa serenità persuasa in tutti i colori, meglio così che durà un altro mese a patire, meglio così piuttosto che soffrire un altro mese, nel mirare il legno, i fiori, fatti segno alle iterate spruzzatine dell'asperges, cioè del dare la cosa di prima, fra uno strusciar di suolo e un cingolare di ferri nelle selci, cingolare dei ferri nelle selci, cioè in quelle parti decorate della bara, ove ci fossero selci. Vedete ancora la capacità di Gad di cogliere il mondo popolare, seppur in questa struttura stilistica così complessa e così virtuosistica, nel cogliere il momento di un funerale popolare. Ma la realtà differiva ancora dal sogno. Quelle immagini di una pressoché delirante impazienza riguardavano il futuro, per quanto prossimo. Don Ciccio moderò il galoppo della smania, tirò le redini nello scalpitar della rabbia. Il degente, così risecco, vedete il cambio dello stile, appariva maturo per le somministrazioni postreme. L'eternità, c'è una morte. Medichesse infallante, mi piace come forma medichesse infallante, cioè medico femminile che non può sbagliare, infallibile, infallante, era già china su di lui. Altra digressione, altra immagine e altra digressione. Amorosa la morte, lo affisava, lo guardava fisso, e alcuna saliva trangugiava la saliva, con lo sguardo soccorrevole e ghiotto di una croce rossina o di un'infermiera un po' necrofila, cioè un'infermiera che ha un po' passione per i morti, occupata a detergergli di una carezza lieve la fronte, con la più remorante sua mano. Remorante, non so cosa vuol dire, non dobbiamo guardare sul dizionario. E con l'altra ed esperta, l'altra mano, manovrando sotto le coltri, le coperte, addirittura sotto il corpo, fra l'osso sacro e la ciambella, perché per non avere le ferite il corpo stava su una ciambella di plastica, aveva infine reperito il punto giusto, la mano della morte, ove potergli infilare il baccuccio, il cannolo d'ebanite, cioè una cannetta d'ebanite, materiale simbolico della morte, nero, per il serviziale della immunizzazione perpetua, cioè per il servizio della morte, immunizzare per sempre dal dolore. Fantastica anche questa pagina, però continua a sospendere il movimento. Strani borgoritmi, cambio ancora di stilistico, sotto coperta, contraddicevano al coma e più stranamente alla morte. Borboritmi sono, come dire, dei rumori vaghi che indicano la vita di questo essere che sembra stare tra la vita e la morte. Davano l'impressione di una miracolosa imminenza, cioè prossimità, che le lenzuole e le coperte fossero sul punto di bombarsi, cioè di formarsi come bomba, di enfiarsi, cioè di gonfiarsi, di lievitare, di gravitare ad alto a mezza aria, sulla gravità rattratta, chiusa in sé, rattrappita, della morte. La vecchia, la Migliarini Veronica, si stava ingobbita sulla sedia, impietrata in una rimemorazione degli evi che si erano viceversa dissolti nella non memoria. Allora, impietrata in una rimemorazione, in un ricordo degli evi del passato che si erano viceversa, contrariamente, dissolti nella non memoria. E questo legame con il passato che è tipico delle generazioni che oggi non ci sono più, probabilmente, del mondo contadino. Un legame fortissimo con il passato, però sul piano quasi della gestualità, della forma del comportamento, e non veramente come memoria concreta, oggettiva dei ricordi del passato. Questo che vuol dire Gada, ma lo dice infinitamente meglio di me. Teneva una mano in una mano, da parer Cosimo Pater Patria nel cosiddetto ritratto del Pontormo, grande pittore fiorentino, che dipinge Cosimo de' Medici come padre della patria. Poi pelle secca di lucertola in viso e la immobilità rugosa di un fossile. Non c'era in grembo, ma le ci voleva lo scaldino di coccio, come fosse un quadro, insomma, lo scaldino, cioè un coccio, scaldato con l'acqua calda dentro che serve a tenere calde le mani. Alzò gli occhi gelatinosi e vetrosi nel color grigio, senza che interrogassero alcuna di quelle che a lei dovevano apparire delle ombre, né la ragazza né gli uomini. Vedete questa spietata, come possiamo chiamare, vita senza vita, questa vita in qualche modo desoggettivata, cioè non più la singola persona come noi, come con le proprie sensazioni, con le proprie caratteristiche, ma come una vita privata ormai di soggettività, vita quasi come quella di un fossile che continua a vivere. La quiete spenta della sua guardata si opponeva all'evento come la immemore memoria della terra, da lontananze paleontologiche, straniando quel volto di azzeca centonovantenne, sì, dalle acquisizioni delle specie, dalle ultime così fregolesche, cioè simpatiche, affascinanti, conquiste dell'occhieggiamento italiano. Cioè una donna privata della storia, possiamo dire, privata della storia, senza nessuna consapevolezza di quello che succede oggi. Una padella di maiolica, come di una clinica di prima classe, era deposta sul pavimento di mattoni e neppure vicino alla parete, e nemmeno era sprovvista di un qualche indecifrato contenuto sulla consistenza, colorazione, odore, viscosità e peso specifico, del quale tanto lo sguardo di Lince come il fiuto del segugio di Ingravallo non ritennero essere il caso di dover indugiare ad analisi, nel senso che o era pipì o era cacca. Il naso, ben inteso, non potette esimersi dalle sue naturali prestazioni, cioè da quell'attività o per più acconcio dire passività papillante, cioè che percepisce gli odori, che gli è propria, e non ammette là interludio alcuno da inibizione o mancato ufficio di sorta, cioè che il naso, insomma, sente gli odori, tu non puoi impedire al naso di sentire gli odori, vuol dire questo, follia gabbiana ogni tanto. È vostro padre, fece Don Ciccio a Latina guardandosi all'intorno e poi togliendosi il cappello. Sor commissario, mo vedete com'è ridotto. Non ce volevio crede, ci avete da crede finalmente, esclamò in tono risentito e con occhi che parevano aver pianto la bella. Oramai non ci spero più, è meglio per lui e puro per me, si memore. Patì a quel modo e senza mezzi di denaro. Er sedere parlando con rispetto, è ridotto a una piaga sola, è ridotto un macello, povero padre mio. Cercava, pensò duramente Ingravallo, nel suo dolore, cercava di valorizzare il papà, nonché il diretto guasto del papà, cioè il sedere malato. E c'ha pure la ciambella de gomma, sospirò, che senza quella gli avrebbe fatto infezione decubito. Ancora stamane alle 8 gli faceva male, tanto male, diceva, non poteva stare 10 minuti se può di. Adesso non si muove da 3 ore, non dice una parola, ne sa che non patisce più, di niente può più patire, vecchia espressione evangelica. Si rasciugò gli occhi, si soffiò il nasetto, perché non sente più niente oramai, né bene né male può sentire, povero padre. Padre, il prete non può essere qua prima dell'una, ma fatto di. Ah, poveretti noi, guardò Ingravallo. Se non era la signora. Questa battuta risonò vuota, lontana. Liliana era un nome. Sembrò a Don Ciccio che la ragazza si peritasse ad evocarlo. Sicuro, fece stancamente. A ciambella, e si rammentò degli sfoghi del Balducci. O saccio, chi ve l'ha data, eppure chi lo vaso, e vi accennò col capo, col mento. E la coperta pure, guardò sul letto la coperta, ve l'ha dati? una cavuto subito compenso pa bontà sua. Non far del bene se non è che vuoi aver male, dice il proverbio, non far del bene se non vuoi avere del male. Così è, non parlate, non ricordate. Sor dottor, che modo ricordare? Ricordatevi di chi vi ha tanto aiutato mentre lo meritavate così poco. Sì, i signori dov'ero a servizio, e perché non me lo meritavo? I signori, la signora Liliana, potete dire che è stata sgozzata da un assassino. Due occhi fece che Latina impaurì questa volta. Da un assassino, ripeté. E rileggiamo il finale. Del quale favellò cura e curule. Aggio saputo il nome, il cognome. E dove sta e cosa fa? E la ragazza sbiancò, non disse a. Fuori il nome, urlò Don Ciccio. La polizia lo conosce già, che è sto nome. Se lo dite subito, la voce divenne grave, suasiva. E tanto di guadagnato anche per voi. So dottore, ripeté Latina a prender tempo esitante, come io posso dire che non so niente? Anche troppo lo sai, bugiardo, urlò in gravallo di nuovo, grugno grugno, di Pietrantonio all'Ibì. Sputa un nome, chi lo catieri ca? O to farò sputare un brigadiere in caserma marino, brigadiere Pestalozzi. No, sor dottore, no, no, non sono stata io, implorò allora la ragazza, simulando, forse in parte godendo, una paura di dovere, quella che non poco sbianca il visetto e tuttavia resiste a minacce. Una vitalità splendente in lei, alato il moribondo autore dei suoi giorni, formula anche questa altamente letteraria per dire il padre, no? Moribondo autore dei suoi giorni. L'autore dei suoi giorni, cioè chi l'ha fatta nascere, moribondo. Con una forte anche antitesi tra autore dei suoi giorni e moribondo, cioè tra vita e morte, che avrebbero ad essere splendidi, una fede imperterrita negli enunciati di sue carni, che la pareva scagliare audacemente all'offesa, in un subito corruccio, in un cipiglio. No, non so stata io. Un grido incredibile bloccò il furore dell'ossesso. Egli non intese là per là ciò che la sua anima era in procinto di intendere. Quella piega nera verticale tra i due sopraccigli dell'ira nel volto bianchissimo della ragazza lo paralizzò, lo indusse a riflettere, a ripentirsi, quasi. E qui finisce la redazione definitiva, interrotta peraltro, del pasticciaccio brutto di Madulano. Finisce un momento di grande tensione, almeno di tensione conoscitiva, finisce un momento decisivo in un certo senso, perché noi qui cogliamo, pensiamo che Don Ciccio abbia capito chi è l'assassino della sua amatissima Liliana Balducci. Però, come vi ho detto prima, tutto ciò non si può cogliere se non innestando dentro a quello che sappiamo leggendo un pasticciaccio tutta una serie di altri elementi che possiamo ritrovare soltanto da altri documenti della produzione di Gadda legata alla scrittura del romanzo. Ecco, quindi il romanzo si chiude in questo capitolo, che è un capitolo, lo vedete, non chiuso, anche il capitolo stesso è interrotto perché la dimensione del capitolo, no, forse potrebbe essere anche un capitolo concluso, sappiamo comunque che Gadda aveva previsto un secondo volume dopo il primo, in cui ci dovevano essere 5 capitoli, quindi il romanzo era ancora aperto per un terzo della sua trama. Nella trama sarebbe rientrata tutta quella zona a cui abbiamo accennato prima. Ah, però naturalmente prima, facendo tutte quelle osservazioni sulla trama, ci siamo dimenticati, ma perché allora Virginia Troddu avrebbe ucciso Liliana Balducci? Perché poi anche tutto questo... in parte non lo sappiamo. Sappiamo dunque che il marito di Liliana, Remo, era ricattato. Il commissario a un certo punto dicono: voi siete andato nel Veneto per una settimana, avete fatto voi uccidere vostra moglie per poter poi sposare. Ma evidentemente anche loro sanno che questa è un'ipotesi non corretta. Vi ricordate che nel film entra il fidanzato di Virginia, entra nell'appartamento per rubare i gioielli, ma viene scoperto, Liliana torna a casa più prima di quanto era prevedibile e lo scopre, si mette a gridare e lui, per non farla gridare, le chiude la bocca, la colpisce e poi col coltello finisce per ucciderla. Ma ovviamente nel romanzo non doveva sicuramente essere così. In più, vi ricordate tutte quelle parti del terzo capitolo in cui viene descritto il corpo morto di Liliana, un corpo, e il commissario Ciccio Ingravallo diceva, qui non può essere solo una rapina, c'è qualcosa di più che è legato appunto a un desiderio, a una pulsione. Si sente tutta questa violenza, che è una violenza del desiderio, dell'amore, dell'odio, della ferocia, e che quindi non può non essere legato anche all'elemento della sessualità. E quindi la gelosia, il desiderio di avere di più, la gelosia è nello stesso tempo il desiderio che lega la serva alla padrona, la padrona che cerca un figlio che non ha. La serva che come racconta Remo, il marito di Liliana nell'interrogatorio, faceva il bagno nella stessa vasca in cui lo facevano loro, che aveva una relazione sessuale con lui, ma in qualche modo una relazione o qualcosa del genere implicito anche con lei, che amava uscire dalla vasca e aprirsi e aprire l'asciugamano davanti agli occhi di Liliana. Questo lo veniamo a sapere dall'interrogatorio. Cioè, tutto un mondo fondato sul desiderio e nello stesso tempo anche sulla passione per i gioielli, per la ricchezza. E questo, a un certo punto, in una prospettiva che forse era quella di un furto, di un tentativo di furto, pensando che la signora fosse via, ha scatenato l'ira della bellissima e terribile e abbastanza inquietante Virginia. Questo è verosimilmente ciò che possiamo pensare sia la costruzione del romanzo. Ok, in realtà abbiamo quasi finito. Allora, due cose ancora complessive sul romanzo, sulla lingua del romanzo. Allora, la lingua del romanzo è una lingua straordinariamente ricca, straordinariamente, come possiamo dire, lingua meravigliosa, insomma, è sicuramente da un punto di vista linguistico una delle creazioni più alte della prosa italiana del dopoguerra. Possiamo fare alcune osservazioni. Allora, innanzitutto ci troviamo certamente in un piano di plurilinguismo, in cui il plurilinguismo è dovuto alla presenza soprattutto dell'italiano e del dialetto, anzi di più dialetti, perché al dialetto romanesco di città si affianca il dialetto romanesco di campagna, al dialetto romanesco di campagna si affianca il dialetto napoletano del dottor Fumi e il dialetto meridionale napoletano molisano di Ciccio Ingravallo, e in più poi in parte marginale il dialetto veneto della contessa Menegato. Ma direi che, a parte il plurilinguismo, quello che colpisce è piuttosto il pluristilismo della lingua, cioè la continua variazione di tonalità, di tono. Per cui la lingua della condizione del pasticciaccio frutto di via Marulana è una lingua che evade quasi sempre da un tono medio, dal tono per esempio del grande romanzo italiano del dopoguerra, per esempio dal grande romanzo di Calvino, che cerca invece una grande uniformità di tono. Invece Gadda cerca piuttosto una grande divaricazione di toni, scontrandosi molto con la linea del romanzo neoverista degli anni successivi alla seconda guerra mondiale. E il romanzo di Gade è scritto proprio negli anni del neorealismo, anche cinematografico, per esempio. Questa varietà. Allora, questa varietà è una varietà che comporta dei passaggi anche molto violenti tra tipologie di stile diversissime. Potremmo definire una lingua comica, la lingua del dialetto tout court, la lingua degli umili, che diventa spesso anche la lingua del narratore, quando il narratore vuole assumere una specie di coralità, vuole entrare nel popolo di Roma, no? Una lingua corale, quindi umile, niente dialettale. Quindi il comico, ma anche l'eroicomico, cioè la lingua spesso, la lingua burocratica, la lingua dei carabinieri, la lingua degli ufficiali di polizia, quindi una lingua connotata da una forte ironia, e un linguaggio appunto che è spesso il burocratichese, ma nello stesso tempo anche fortemente espressivo. Per esempio la lingua di Pestalozzi è una lingua che tende molto all'eroicomico, ed è una lingua anche spesso epica in qualche modo, anche di un'epica, anche questa spesso connotata in senso però farsesco, ironico. Per esempio la lingua del fascismo, la lingua delle istituzioni. E poi dall'altra parte invece c'è una grande tendenza all'lirismo, una lingua di prosa d'arte, vicina quindi in qualche modo alla lingua dei grandi critici d'arte italiani di quegli anni, ma soprattutto ovviamente a Longhi, il maggiore dei critici italiani di quel periodo, la cui prosa è caratterizzata da un senso di fortissima ricchezza sia lessicale sia sintattica. Soltanto che la liricità nel pasticciaccio di Gadda non è un tratto, come posso dire, riconducibile a un'estrema eleganza stilistica tout court, ma la liricità è il modo, il tono lirico che ogni tanto interviene sia sul piano autoriale, sia sul piano invece soggettivo, soprattutto nella prospettiva di Don Ciccio in Gravallo, vuole essere un tono che va verso i particolari più inquietanti e più dolorosi dell'umanità. Cioè è soprattutto nel momento in cui Gadda si serve di una lingua modulata su una liricità drammatica, che è la stessa drammaticità di Leopardi, ad esempio, la stessa liricità di Leopardi, che noi cogliamo gli elementi più potenti, più forti della rappresentazione esistenziale del mondo. Questa varietà di toni, dobbiamo essere molto sintetici perché abbiamo 5 minuti, questa varietà di toni è una varietà strettamente legata, vi ricordate che l'abbiamo detto qualche volta all'inizio, troppo poco, lo so, perdonerete, è legata alla posizione del narratore nel romanzo, cioè alla focalizzazione. La lingua di Gadda, la varietà della lingua dei toni, della lingua di Gadda, la pluritonalità gaddiana, è strettamente legata alla focalizzazione, cioè alla regolamentazione, vi ricordate, dell'informazione narrativa. Chi parla nel romanzo? A questa domanda, chi parla e chi conosce nel romanzo? Allora, qui è molto difficile spesso capire chi parla e chi conosce nel romanzo, perché abbiamo sempre l'impressione che anche quando Gadda si serve di focalizzazione parziale, cioè ci fa vedere le cose dal punto di vista soggettivo di una persona, nel discorso di questa persona si inserisce spesso la voce autoriale, e che sia la voce autoriale che filtra le diverse posizioni dei personaggi, ma a volte le filtra, a volte non le filtra. e noi spesso dobbiamo seguire i caratteri della lingua per capire se chi parla in quel momento è l'autore narratore o se chi parla in quel momento è il personaggio. Per esempio, quando ci troviamo nell'ambito, nel mondo dominante, a parte i due capitoli pestalozziani, nell'ambito dominante di Ciccio in Gravallo, che è un po' il personaggio, come possiamo dire, personaggio, non solo il personaggio dominante, il protagonista, ma come è tipico di un romanzo giallo, è alla luce dell'investigazione di Ciccio in Gravallo che il lettore si fa un'idea della struttura cognitiva della situazione del romanzo. Però anche quando noi sappiamo che la focalizzazione, diciamo, è piantata sulla testa di Ciccio in Gravallo, che noi quindi vediamo le cose alla luce della sua prospettiva, anche lì spesso è molto difficile capire se in quel momento sta pensando in Gravallo o sta pensando l'autore narratore. E normalmente quando i caratteri del dialetto molisano napoletano si fanno vivi, la prospettiva è ingravagliana. Quando invece andiamo verso l'italiano colto, letterario e verso strutture spesso di prodigiosa eleganza stilistica, ci avviciniamo in quella specie di sintesi del pensiero di Ingravallo che fa l'autore narratore. Quindi questo romanzo così straordinario ha sicuramente un narratore onnisciente e in questo senso dunque una funzione ottocentesca tradizionale del narratore. Il narratore domina il mondo narrato e finisce molto spesso per imporre la sua prospettiva sugli eventi del mondo, su come sono raccontati. Questo romanzo sia un grande capolavoro della letteratura italiana del Novecento, credo che non ci siano dubbi leggendolo un po' assieme, no? Credo anche che non ci siano dubbi sul fatto, contraddicendo su una posizione molto cara al mio maestro Mengaldo, che questo romanzo non sia un'opera narrativa, invece noi dobbiamo dire che è un'opera narrativa molto potente, perché anche voi sentite l'elemento drammatico che emerge da questo romanzo. Ma certamente che per la concezione stessa della scrittura gardiana e della sua forma mentale, l'elemento progressivo che dovrebbe essere tipico di un grande romanzo giallo è continuamente ostacolato, ma è una forma di ostacolo che crea anche enorme fascinazione, è continuamente ostacolato da questi elementi digressivi, ingressivi, descrittivi, commentativi, eccetera, eccetera, che continuamente bloccano il movimento in avanti. Questo potrebbe farci ricordare anche alcuni grandi romanzi di fine Ottocento italiano, per esempio tendenze all'estensione sono tipiche anche nei grandi romanzi veristi di fine Ottocento, anche nei romanzi che studiate voi, per esempio. Però in Gadda questo è ancora più forte, ancora più marcato, più evidente. Basta, direi. Buon pranzo e ci vediamo la settimana prossima. Abbiamo qualche appuntamento?
Mi sembra di no.
Allora vado a mangiare.
Ma avevamo un appuntamento?
No.
Però dobbiamo
fissare.